Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa nuova puntata di Schiaparelli da lì, rubrica condotta e ideata da Aldo Premoli, che ritroviamo e salutiamo. Ciao Aldo, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti, bene, sono contentissimo di essere qui per avere l'opportunità di dire qualcosa di diverso da quello che abbiamo ascoltato tutti fino a sabato scorso.
E quindi parliamo niente di meno che la kermesse italiana internazionale a questo punto, perché è una cosa che, ecco, anzi, interplanetaria, che è appunto il Festival di Sanremo, vero Andrea?
Ma scusa, è interplanetaria davvero? In che senso?
Nel senso che le scenografie sono tutte così spaziali, per cui
Ah.
non rimane che essere interplanetari. Poi
Ecco.
vedremo se
No,
lo sarà
perché
davvero.
io ho avuto una serie di scambi di vedute, di ragionamenti. Allora, io non ho visto il Festival di Sanremo, non l'ho visto di proposito perché penso che uno ha il meglio da fare nella vita. Nel frattempo ho visto due o tre bellissimi film, al cinema ma anche in casa. Ma comunque no, no, non puoi scamparla, nel senso che comunque il ritorno dei media è così assordante, è così totalizzante. Sono andato a votare ieri, l'altro ieri sono andato a votare, ma nessuno parla del fatto che ci sono le elezioni. Cioè, se è una notizia di secondo o terzo piano, non è così importante, perché l'importante è il Festival di Sanremo. Ora, io non sono un musicologo, grazie a Federico che mi ospita in questo spazio, mi devo occupare di moda e di arte. Cioè, la rubrica si chiama così perché è una rubrica che tenta, prova, racconta quel che accade tra le due sponde che sono collegati ormai da ponti formidabili, moda e arte, da tutti i punti di vista, non solo per l'utilizzo che la moda fa dell'arte, ma anche perché i più grandi collezionisti del mondo oggi sono i grandi capi dei gruppi della moda, quindi Arnaud, Pinault, insomma, per cui insomma, non è così strano questo rapporto. Magari lo era strano ai tempi di Schiaparelli e Dalì, appunto, ma oggi è un'autostrada asfaltata di continuo e dove transita tutto quanto, insomma.
Sì,
Bene,
potremmo
allora.
dire, Aldo, che l'arte è di moda, allora.
Altro che è molto di moda. Ora,
In tutti i sensi.
però, come dicevo, tornando a Sanremo, che ha, come dire, monopolizzato il dibattito italiano anche a livello politico, no? Perché adesso poi ci sono anche tutti i risvolti politici, non ho potuto non imbattermi in quanto osservatore o cronista di moda nella polemica sugli abiti di Chiara Ferragni. Ora, ma siccome sono un po' carogna, ho aspettato che la polemica si smorzasse un po', in quanto vabbè, Sanremo era sabato, domenica, lunedì, martedì, va bene, e è uscito un articoletto confezionato ad hoc che molto gentilmente gli amici di Air Tribune mi hanno sparato altissimo in copertina, se ci fossero ancora le copertine, che parla invece di sportswear. Cioè, tutto il ragionamento, tutte le polemiche che ho sentito sugli abituzzi, gli abitoni, abituzzi, abitoni di Chiara Ferragni, erano dovuti al fatto che la prima sera lei mi è uscita con una stola di Dior, vabbè, che era una stola, dove c'è stava scritto un motto che non ricordo neanche bene, insomma, che aveva a che fare con la libertà femminile. Il motto era perfetto, niente da dire, la stola molto meno. E poi però, naturalmente, la Chiara Ferragni, come tutte le signore o signorine che si affollano a Sanremo, fanno i cambi d'abito, no? Per cui la sera dopo ce n'aveva un altro, poi alla fine è uscita con Schiaparelli
Ci
e tutti.
ascoltano. dolce
Sì,
sconsiglio.
no, ma ciascuno, voglio dire, ma è normale. Ma è tutto molto brutto. Cioè, le foto, io ho visto delle foto bruttine, appunto non ho visto, però le foto sono bruttissime, con lei che caracolla giù dalla solita scalinata, lei e tutte le altre, sempre su queste zeppe, con questi tacchi altissimi, per cui qualcuno ha giustamente detto, ma la figura femminile che dovrebbe essere, come dire, l'intento, insomma, quello di elevare i diritti delle donne. Poi dopo, quando vedi una che col tacco altissimo caracolla accompagnata da due pinguini che la tengono per mano per non farla cadere a sinistra e a destra, che sarebbero Gianni Morandi e quell'altro, e tutte così, dici, bah, veramente, c'è qualcosa di stonato tra il contenuto e la forma, diciamo così. Ma io non ce l'ho con la Chiara Ferragni, non ce l'ho con nessuno. Dico solo che io ce l'ho con i media, come al solito, poi l'artista o comunque ognuno fa quello che vuole, poi l'utilizzo che viene fatto da quello che accade dai media è veramente desolante. E desolante ho trovato poi le reazioni delle persone con cui ho parlato con persone che sono anche, come dire, degli addetti ai lavori, cioè gente che fa parte, perché ci lavora o ci ha lavorato, del circolo non ristretto, enorme, del tessile abbigliamento, della moda in generale, che applaudivano, approvavano a questa. Negli anni 90 si usava una parola, Federico, che adesso non si usa più per una ragione molto chiara, era trash, no? Si diceva, era addirittura lo stile trash, no? Cioè, un po'
Era uno stile vero e proprio,
era
infatti, sì.
provocatorio, no? Adesso non si usa più la parola trash perché siccome la traduzione è spazzatura e con la spazzatura abbiamo ben altri problemi che lo stile, cioè, intere regioni o intere nazioni sono assediate da questo problema.
Logistici, diciamo.
Sì, quindi non lo usi più questo termine, però secondo me è perfetto, cioè, lo riesumo. Tutta quella roba lì è vero trash, non corrisponde a niente, soprattutto non corrisponde alla sensibilità delle nuove generazioni. Quando parlo di nuove generazioni, sono nuove per me, perché non io sono un boomers e le cosiddette nuove generazioni sono la celeberrima Gen Z e la nuova veloce veloce affaccio, la generazione Alpha. Questi due gruppi, così, come li chiamiamo, antropologici, non so, sociologici, quello che vogliamo, costituiscono il vero assoluto mercato della moda. Sono sparsi per il mondo, perché non è che ci sono solo gli italiani, ci sono gli europei, gli americani, i cinesi, sappiamo che la Cina è il mercato numero uno per la moda, e nel 2027 saranno un terzo. Nel 2027, non nel
Sì, fra
2227,
quattro anni praticamente.
saranno un terzo dei lavoratori attivi nel mondo, centinaia di milioni. Allora, questi qua che seguono quella tipologia estetica non è assolutamente vero. Sono minchiate che raccontano i media. Perché le cose stanno diversamente. Questo articoletto mio cattivello a cui accennavo, che gli amici di Art Tribune mi hanno sparato in alto, racconta di quello che sta facendo Adidas. Allora voi mi dite, vabbè, ma Adidas non è un brand moda? No, come non è un brand moda? Adidas è un super brand moda. È seconda solo a Nike come brand. Diciamo così, nell'ambito sport, no? Poi dobbiamo definire bene questo ambito sport, perché dietro le parole sportwear, athleisure, sportivo, eccetera, eccetera, si c'era una grande confusione. Ma noi che siamo degli espertoni andiamo a chiarire un po' le cose. Allora, che cosa ha fatto Adidas? Adidas ha fatto una campagna, cioè scusatemi, Adidas ha lanciato una nuova linea pochi giorni fa che si chiama Sportwear. Allora, Adidas ha due linee presenti, anzi, diciamo che ne aveva tre. Perché tre? So che sto accavallando un po' le cose, però dovete un po' seguirmi perché non è così facile, ma è molto interessante. Allora, partiamo dalla linea che ha lanciato lo scorso 9 febbraio. Ha preso la Gianna Artega. Chi era Gianna Artega? È quella lì del mercoledì. È il mercoledì, quello di Tim Burton. No? Tim Burton fa questa serie, come dire, una derivazione degli Addams, prodotta da Netflix, molto carina, dove una ragazza della famiglia Addams, qui stiamo parlando di grandi numeri, qui stiamo parlando di decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che vedono queste cose, e questa è Joanna Ortega, che è un po' la protagonista, è la più, fa un ballo nella sigla che quest'anno tutti i ragazzi balleranno, fa un balletto molto famoso, basta andare su YouTube e si vede. Ha preso questa ragazzetta, tra l'altro una bravissima attrice, poi ha preso un calciatore sudcoreano che si chiama Son Heung-min, non chiedetemi in che squadra gioca, non lo so, e li ha fatti diventare i testimonial per l'Occidente l'una e per l'Oriente l'altro di questa nuova linea sportswear. Allora, guardiamo alla terminologia. Sportswear per un boomers come me, ma anche per un generazione X, è un nome un po' old, no? Vabbè, lo sportswear. Ma non è così per i Gen Z e gli Alpha. Per loro non è un nome, un vocabolo passé. Passé è athleisure. Allora, attenzione. Perché dietro i vocaboli, come dico, e le parole ci stanno dei pensieri molto interessanti. Allora, l'athleisure è quello stile, diciamo, che si è mosso prima della pandemia con appunto l'abbigliamento sportivo performante, che è diventato un mercato enorme. Andare in palestra, dai, si va in palestra e ci si mette su da tutina, guantino, e la scarpuccina, la cosina, quell'altro, e quel mercato lì è enorme, perché l'utilizzo della palestra tra i giovanotti, vado anch'io in palestra. Federico, tu vai in palestra?
Io faccio esercizi a corpo libero, nel senso che ho la mia sessione di atleti dalla mattina e cose di questo genere. Non frequento una palestra al chiuso, ma la faccio all'aperto. Diciamo.
Io vado in una palestra, non me la sto tirando perché così mi è successo, non faccio neanche il nome perché mi vergogno, dove ci sono molto costosa, un club molto costoso. Dove ci sono solo anziani. Uno, perché, vabbè, io ci vado...
Non posso ridere, per scelta questa cosa, è una scelta etica.
No, non è una scelta etica, mi è capitato, cioè, è troppo lunga da raccontare. Io abito in un posto, c'è questo super albergo che ha questo super club, c'è solo quello, è molto vicino a casa, e vabbè, vado lì. Solo persone anziane, per due ragioni. Uno, perché solo quelli se lo possono permettere. Certo. Una cifra di questo tipo, e questa è anche questa sociologia, cioè quella fascia di età lì può permettersi certe cose, altre fasce meno, ovviamente. Vabbè, insomma, io vado in palestra, ok, perché io lo faccio come tutti, perché poi anche gli anziani che sono lì lo fanno per la salute, cioè per tentare minimamente di rimanere in forma, ecco. Dicevo prima. Prima della pandemia, questa tipologia si chiamava athleisure, quindi leisure athletic. Oggi l'athleisure per le nuove generazioni è un termine out, ma il nuovo termine è sportswear. Perché? Perché la palestra e l'athleisure ha dietro di sé un pensiero di performance. Mm-hmm. L'athleisure in realtà non si è mai mischiato prima della pandemia con l'abbigliamento, diciamo, il lifestyle cittadino normale. Cioè, tu avevi l'abbigliamento cittadino e poi avevi la athleisure. Erano due guardaroba separati. Ma la pandemia, che ha segnato profondamente queste nuove generazioni, ma profondamente, più profondamente di quello che noi altri vecchioni abbiamo capito, ha sdoganato uno... tutto un mondo in tuta. Noi eravamo tutti in tuta durante la pandemia. Quando non potevamo uscire, e che cavolo, cioè, come stavamo in casa? Due, ha sdoganato il comfort, cioè la tuta è comoda, non prendiamoci in giro. Tre, per i più giovani, ha sdoganato il fatto che tu vivi in tuta, ma non solo in casa, anche a scuola e anche, perché la generazione Z si sta affacciando, si è già affacciata, no, anzi si sta affacciando in maniera massiccia nel mondo del lavoro, anche nel mondo del lavoro. Addirittura c'è un nuovo termine che naturalmente ha sdoganato il più straordinario designer del momento, Federico, che non è né Demna Gvasalia, né quello che fa Saint Laurent, né quello che farà Gucci, neanche quello che farà Vuitton. Si chiama TikTok. TikTok è il nuovo straordinario designer. Le community di TikTok hanno sdoganato un nuovo stile che si chiama Block Core. Che cos'è il Block Core? Che cosa ha al centro il Block Core? La maglietta da calcio.
Ah beh, sì. Sì.
Allora, sì. La maglietta da calcio non è collegata a... Allora, dice, beh, questo qui è, cos'è? Lo stile degli hooligan inglesi, italiani, o dei fanatici del Milan, dell'Inter, del Napoli e del Viterbo? Assolutamente no. Assolutamente no. Non c'entra niente. Questi si mettono... Allora, la maglietta da calcio, l'Adidas fa questa nuova campagna con questa Gianna Ortega, dove lei, le foto principali, indossa una maglietta da calcio, poi indossa un pantalone della tuta e naturalmente indossa delle scarpe, delle sneakers Adidas. Però può anche succedere che lei indossa come dire, il sopra della tuta zippato, ma sotto ha una camicia bianca con una cravatta unita, addirittura con un fermaglio. Cioè, qui siamo di fronte a un'intersezione nuova di sport e lifestyle da città, che diventa il nuovo lifestyle da città. Questi si vestono in questa maniera, non come ci hanno fatto vedere a Sanremo. Che ci abbiano le unghie dipinte o meno, non frega niente a nessuno. Non è quello che dà il mood. Non è quello che... quelle sono pagliacciate da palco. Poi magari c'è quello che c'ha l'unghia dipinta, c'è quello che non c'ha l'unghia dipinta, ma non è quello lì il problema. Il problema è che questa generazione, queste nuove generazioni sono state fortemente toccate dalla pandemia, ma fortemente, e sono diverse. E forse un film che ho visto, perché dovevo andare a vederlo, perché guai se non lo vedevo, che è l'ultimo film di Guadagnino, Bones and All, che di nuovo è stato... Secondo me, travisato dai media, perché è quello dei ragazzi cannibali, no? Che c'è un gruppo di cannibali che sono come se fossero dei vampiri che si aggirano per le periferie americane, e però non ci sono solo loro, riconoscono degli altri cannibali, e alla fine i due che si innamorano. Che sono bellissimi, naturalmente, sono giovanissimi, finiscono che uno mangerà l'altro. Questa è chiaramente una metafora, un'allegoria, un, non lo so, usiamo qualche termine, altro termine greco, di qualche cosa. No, allora, io non sono un grande fan di Guadagnino, cioè preferisco, ci sono altri registi italiani che preferisco, ma questo conta poco. Però secondo me questo film, che viene peraltro da un libro, tocca delle corde. Questi ragazzi sono diversi in maniera profonda e radicale dalle generazioni precedenti, anche dai millennial. Federico, io ho tre figli millennial, tre.
Già.
Fanno tre lavori diversi, ma lavorano, nel senso sono inseriti in aziende. Tutte e tre sono aziende non italiane, ma è un caso, nel senso perché uno sta in Italia, due stanno in America. Ma... gli ho sentito fare dei ragionamenti, questi sono millennial, che mi hanno lasciato, all'inizio ho riso e anche un po' li ho, come dire, un po' presi in giro, no? Mi hanno detto, i Gen Z non c'hanno voglia di lavorare. Io ho detto, vabbè, ma stai parlando come
Ah, sì?
un repubblicano di 90 anni, cioè la generazione dopo che dice che quella prima non c'ha voglia di lavorare, no? È un classico, è un alpino, non lo so, cosa stai dicendo? Però... Siccome contemporaneamente, in questo periodo sto facendo alcune ore di insegnamento e un master, e le mie studentesse, sono solo studentesse che nel caso specifico sono Gen Z, gliel'ho detto. E loro mi
non
hanno
hanno,
detto,
non avete voglia di lavorare.
Ma i miei figli mi dicono questa cosa. E loro mi hanno detto, i suoi figli hanno ragione.
Beh, lo dichiarano pure.
Sì, ma però perché? Noi non vogliamo competere. Noi non vogliamo competere. Non vogliamo entrare in un meccanismo dove conta solo la competizione, la spinta, la cosa, eccetera, eccetera. Noi non lo vogliamo. Anch'io sono rimasto così.
Non vogliamo competere.
Ed è gente intelligente, è gente, peraltro sta facendo un master, per cui tu dicevi, scusa, ma allora perché fai il master moda che in un mondo, e vuoi entrare in un mondo di lavoro che è competitivo come altri mondi? No, questo non lo so, però questo atteggiamento che non so descrivere, estremamente anche, cioè non lo so definire in tutti i suoi... In tutte le sue forme, estremamente lucido di quello che sta succedendo nel mondo del lavoro, nel mondo col problema climatico, con tutti questi problemi, e la grande mazzata, io non so come definirla, che questi ragazzi hanno preso col Covid, fanno tutt'uno con un'estetica che sta venendo a galla, che non è trash. Il trash è quello di Sanremo. Questo ha delle ragioni profonde. Quella è clownery. Questa non è clownery. Perché ho parlato di Adidas? Perché comunque qui siamo di fronte, Adidas è il secondo marchio moda, moda. La moda non è solo Valentino o solo Versace o solo Balenciaga. Anche questo è il tessile abbigliamento. Per la prima volta Adidas manda fuori una linea peraltro completa, perché c'è dell'abbigliamento, mentre fino adesso aveva solo linee che riguardavano la calzatura. E questa linea, il suo ufficio stile, guarda con attenzione a un fenomeno che è stato battezzato come thrifting, che non è anche questa volta solamente un discorso di riciclo o di comprare l'usato. Beh, dice, vabbè, che il fatto che si compri l'usato, cioè, da sempre in qualche modo, no? Il thrifting è un fenomeno che affonda, che fa dello shopping dell'usato un, come dire, va. Cioè, sì, sono cose che vengono riprese, riciclate, eccetera, eccetera, ma che come dire, dà un significato nuovo a quello che viene acquistato. Quindi non è che tu dici, vabbè, compro una borsa di Gucci usata, una borsa di Prada usata, così costa meno, non si vede tanto, e intanto c'ho la borsa di Prada. No. Io compro un oggetto che so che è stato usato, ma gli attribuisco un valore e un'emozione diversa. Questo è il thrifting e questo è quello che sta succedendo. Com'è, Federico?
Ma diciamo che subito verrebbe da fare un ragionamento, ma se diciamo, questi gestori di blog, no? Dicono che sono seguiti da tutti questi ragazzi appartenenti a questa generazione, perché invece quando diciamo, vanno fuori si mettono in una mise che è distante da loro? Punto interrogativo.
Ma a chi ti riferisci quando
Bah,
dici?
per esempio, stiamo parlando del caso specifico appunto di Sanremo, dove stavamo parlando appunto di una signora che di mestiere fa interazione con questi ragazzi più o meno di questa generazione, almeno quello che si sente dire, no? Quello che
Secondo me
si sventola.
è passé.
Quindi siamo ben oltre, diciamo così.
Secondo me siamo ben oltre. Siamo ben oltre. E poi attenzione, non è per fare il solito globalista, il solito. Ma stiamo parlando di un fenomeno italiano.
No,
Allora,
ma siamo
quando
qui
mi
per
dici,
analizzare, quindi.
cioè io ho degli amici, persone che ritengo molto addentro anche, che mi hanno detto, ma caro Aldo, non vedi Sanremo, ti perderai i Maneskin. E io ho detto, sì, ma a me che me ne frega dei Maneskin? Cioè, i Maneskin non sono nessuno. E mi è stato risposto: no, tu non sai, i Maneskin hanno vinto questo, hanno vinto quell'altro, hanno vinto l'Eurofestival. E io ho risposto: ma l'Eurofestival non conta niente nella musica di quel tipo lì. Cioè, l'altro ieri, adesso mi ricordo se è stato domenica, sì, domenica c'è stato il Super Bowl. Cioè, abbiamo visto Rihanna in azione al Super Bowl, basta andare su YouTube e guardare. Quelli sono numeri. Quella è gente che, al di là della qualità. No, cioè non parliamo, cioè non scherziamo. Rihanna canta come è pazzesca, ha una qualità
Beh, è una
pazzesca.
forza esagerata.
E io gli ho risposto: scusami, ma di cosa stai parlando? Non hanno mai vinto un Grammy, non hanno vinto niente. È una robetta di provincia. Quelli là, i numeri stanno da un'altra parte. Come i numeri stanno da un'altra parte per quanto riguarda l'abbigliamento, cioè Adidas. L'anno scorso ha fatto 6,4 miliardi di euro da sola, 11% in più. Poi è successo qualcosa. Adesso il titolo, perché allora, se parliamo di, visto che abbiamo detto all'inizio, moda, arte e finanza. Finanza, perché Pinot e Arnault, che sono quelli che hanno i più grandi gruppi del lusso al mondo, e Arnault è sopra come fatturato all'altro grande gruppo che è Nike, che è solo al secondo posto. Però attenzione, Nike ha un brand, Arnone ha 15 più gli alberghi, più gli champagne, più questo e più quell'altro. Per
Dove
cui
indossano i suoi brand
è al
praticamente.
numero uno ci sta Nike, non ci sta Arnault.
Sì.
Il brand numero uno è
No,
Nike.
certo, fra le altre cose, Aldo, è sorprendente vedere come, almeno in Italia e direi anche in Europa, la politica recente di Nike è stata quella di abbandonare quasi verticalmente il retail e praticamente ha spostato il retail solamente in rete, vende direttamente in rete. Tant'è che tu, se vuoi prenderti delle scarpe da calcio Nike o comunque delle scarpe di un certo tipo, vai in un negozio, le puoi trovare solo, ma credo, in aspetti marginali o comunque sia dedicati all'interno di alcune catene, ma così il negozio di articoli sportivi o comunque il negozio di rivenditore autorizzato, eccetera, sta sistematicamente scomparendo, se non è scomparito proprio del tutto. E Adidas sta resistendo, ma comunque sta andando anch'essa in quella direzione.
Sì, Adidas ha avuto un problema recentissimo, che il mattacchione Kanye West, che ha questa linea Yeezy, che
Sì,
sta
sì.
con Z, ha rotto, anzi è stato Adidas che ha rotto con lui, perché prima con la storia di Trump, poi con la storia contro gli ebrei, insomma, lui ogni tanto dà in escandescenza e dice delle cose poco co corrette, diciamo, hanno rotto. Quando hanno fatto la trimestrale, e la trimestrale l'hanno data settimana scorsa, il titolo, la borsa di Francoforte, la borsa di New York, Adidas è quotata a Francoforte e New York, ha avuto una botta verso il basso, 12% in meno in un giorno, che non vuol dire niente, perché poi tanto torneranno su. Però le due linee che da sempre Adidas ha, più questo Yeezy che non esiste più, cioè hanno chiuso la linea, non hanno fatto annunci, ma hanno chiuso la linea. E Yeezy, budget, non budget, come si dice, ricavi mostruosi, centinaia di migliaia, 780 milioni di dollari, c'è cioè una roba così, e c'è avuto questo problemino. Per cui questa nuova linea dovrebbe, negli intenti sicuramente, è quella di recuperare spazio. Allora, Nike l'anno scorso ha fatto 12,4 miliardi di euro. Io vorrei sapere, non faccio nomi, non li faccio, quanto è il fatturato vero di una serie di aziende di brand ci hanno azzuppato a Sanremo. E comunque, l'altra cosa che volevo dire, quasi per chiudere, è che complessivamente, sto guardando i numeri, il segmento sportwear vale 89 miliardi di euro, miliardi di euro nel 2022.
Sì.
Ma lo sport però non è tutta quella roba lì, perché l'athleisure ne vale 98 di miliardi di euro e pare che in breve tempo però questo sportswear, quindi quello lì della Gen Z e degli Alpha, sia destinato a superare l'athleisure. Quindi lo sportswear supererà l'athleisure perché va tutto in quella direzione lì, perché è un'estetica, è un modo di vivere, è un modo di vestirsi, è un modo di mangiare, è un modo di sentire, di vedere la realtà. È tutto collegato. E i grandi brand ovviamente vanno velocemente in quella direzione. Ancora una notazione. Vi ricorderete forse, se non vi ricordate, andate su YouTube e lo trovate, la sfilata di Vuitton. La sfilata uomo di Vuitton di gennaio. Allora, Vuitton è il più importante dal punto di vista del fatturato, marchio di moda del lusso, cioè non ce n'è. Prima c'è Vuitton e poi vengono gli altri. La sfilata, che era una sfilatona pazzesca, fatta senza, dico una banalità, senza badare a spese, nel senso con un budget mostruoso, prevedeva, oltre a una costruzione all'interno della passerella, della pista, perché più che passerella era una pista che era dentro alla... In questo momento non ricordo esattamente dove era, perché Dior l'hanno fatta al Louvre e quest'altra qui non mi ricordo dove era. Comunque era uno spazio enorme, prevedeva la ricostruzione di una sorta di appartamento, quindi una quinta teatrale. E poi c'era questa cantante, anche lei spagnola, che è come la Ortega, come questa qui di Adidas, che cantava sul tetto di un'automobile, cioè faceva una performance canora, stava sul tetto di un'automobile d'epoca, gialla, poteva essere, non so, un'auto americana d'epoca, degli anni 50, cosa così, e indossava una sorta di poco definito giubbone giallo anche lui, sì, no, bianco, non lo so, comunque... vabbè, niente, e facevo questa performance. Rihanna, pure lei, durante questa performance fatta al Super Bowl, indossa qualcosa di molto simile. Io non so se è di Vuitton, non ho avuto il tempo di accertarmene. Qualcosa di molto simile, però, come un enorme giubbone da sci, da neve, ma non da sci mentre sci, da dopo sci, da neve, una cosa così, e le credo si parli di centinaia di ballerini, se non sono, se non, almeno 100 erano, che ballano su delle piste che sono calate dal cielo in mezzo allo stadio, mentre lei canta, indossano esattamente questa cosa, solo di un altro colore. Loro sono tutti bianchi, lei la indossa rossa e quell'altra là da Vuitton la indossava gialla. È un pezzo sportivo assoluto. Quell'abbigliamento lì è assolutamente sport. Che poi dopo sì, sì, l'abbia fatto, ci abbia sull'etichetta, Vuitton, che non è sport, ma è il primo brand del lusso, va bene, ma quello è un pezzo sportivo. Cioè, non avevano i tacchi alti e le teste di leone attaccate. Cioè, e non era, e certamente non erano arrivate lì per caso. E questo pezzo non era indossato a caso, perché era la prima cosa che hanno preso prima di uscire. Cioè, coreografie styling e luce, tutto miliardarie. Quindi siamo di nuovo lì.
E se qualcuno volesse sollevare le famose barricate dell'Italian style, Aldo, come potrebbe essere la cosa? Del tipo, il resto del mondo fa questo, invece in Italia continuiamo a metterci in questa situazione.
No, ma non è vero, cioè non è vero, non è vero, sono i media. Non è vero, cioè, sono i media, è l'utilizzo che viene fatto di queste cose che è sbagliato alla radice. Allora, non per citarmi, ma però che devo fare? Io faccio questo di
Vabbè,
mestiere.
scusa.
Sto facendo una serie di incontri moda a Villa Bernasconi qui a Cernobbio, e uno al mese, dove vengono a fare chiacchiere, un salottone, dai, non un salottino, perché 30, 40 persone in un salotto normalmente non ci stanno, quindi a fare chiacchiere degli specialisti anche del Made in Italy. L'ultimo incontro che ho fatto che è stato il primo di questa serie che si chiama Incontri Moda, Villa Bernasconi, bla bla, che andrà avanti tutto l'anno, l'ho fatto con una giovane professionista che si chiama Mantero di cognome. Mantero è un'azienda che da 3 generazioni fa la seta nel Comasco, magnifica, cioè una degli orgogli del Made in Italy degli anni 80 e 90. C'è ancora la Mantero, è la terza generazione, qui c'è stato un nonno, poi c'è stato il papà, che c'è ancora il Moritz Mantero, che è un signore elegante, simpatico, gentilissimo, e questa figlia che è venuta a raccontare di un progetto nuovo che fanno. Allora, chi fa seta cosa fa di base? Tessuti. Tessuti in sé. Quindi loro non fanno il capofinito, no? Però tessuti di grandissima qualità. Che cosa hanno fatto? Allora, hanno fatto un esperimento. Hanno preso i dead stock, cioè a dire quello che rimane delle produzioni, o quello che... Allora, bisogna fare un piccolo, velocissimo preambolo che riguarda il sistema produttivo dei tessuti. Allora, vengono fatti dei tessuti che poi vengono portati come campionario, diciamo, no? I campionari non vengono poi utilizzati perché rimangono lì, nel senso che quando poi un'azienda che farà l'abito ordina i tessuti, non ordina il campionario, ordina 100 metri di quello che hanno visto sul campionario, ma il campionario resta sempre in azienda. E non solo campionario, ma anche quando poi viene fatto l'ordine, viene messo in produzione il tessuto, escono un tot di metri di tessuto. Non tutto il tessuto verrà utilizzato, non tutto il tessuto verrà venduto. Quindi rimangono dei grandi stock di tessuti invenduti. Un tempo si bruciavano. Le aziende avevano l'obbligo di bruciare questi tessuti, perché chi comprava questi tessuti non voleva che ci fossero in giro dei tessuti o che avevano ordinato loro la famosa esclusiva o che
Sì.
avevano visto dei campionari che rimanevano a disposizione perché magari qualcuno poi se li andava a prendere a meno prezzo, eccetera, eccetera. Allora, venivano bruciati con un dispendio di materiali, chimica, anche le ricadute dell'essere bruciati, eccetera, eccetera. Adesso non vengono più bruciati perché il problema della moda che inquina è questo. Sono le produzioni che hanno dei grossi problemi. Bene, allora, cosa hanno fatto i Mantero? Hanno preso questi tessuti che loro hanno lì stoccati e li hanno lavorati in maniera che il filo di seta venga spezzato. Allora, la lana è una cosa che viene cardata, sono ciuffi. La seta è un filo e spezzano il filo, lo cardano come se fosse lana e ne esce fuori un tessuto che al tatto è un cashmerino. Una cosa
Cashmere di
completamente.
seta, impressionante.
Sì, ma nessuno lo può riconoscere come seta, che se uno non è, no, è impossibile. Un tessuto leggero, molto soffice, ma bellissimo. Hanno fatto vedere dei pezzi realizzati. Come dire, così come per far vedere, no,
Sì.
l'utilizzo, sono bellissimi e è seta riciclata, si chiama recycling, scusatemi, re-silk, la seconda riva della seta. Questo è il Made in Italy. Queste robe qua, stiamo parlando di qualità eccezionale, eccezionale. Questa è la quali, questo è quello che sappiamo fare in Italia. Queste sono le nostre competenze. Non sto parlando di sportswear. Peraltro abbiamo anche delle aziende
Appunto, infatti.
che fanno lo sci, eccetera, eccetera, che sono in grado di fare anche queste cose qui. Ma comunque, ma di queste cose qua, chi è che ne parla?
Proprio
Nessuno.
questo.
E uno mi potrebbe dire, ma è troppo tecnica questa cosa. Ma non è vero. C'è modo di raccontare queste cose, c'è modo di parlarle, c'è modo di far uscire queste cose. Non è vero che non interessa a nessuno, sono cose troppo tecniche, eccetera, eccetera. Non è vero. E sono i media che non se ne occupano, che non capiscono. I miei colleghi sono una massa di ignoranti. E poi alla fine bisogna dirle le cose. Non conoscono, non sanno di cosa stanno parlando. però che si informino, perché ci vuole un po' di passione anche per fare un po' di fatica a cercare le cose, a capire le cose in questo settore come in qualsiasi altro settore. Il Made in Italy è questa roba qui. Ci sono delle capacità nelle aziende che non vengono utilizzate, straordinarie.
No, è impressionante perché questi signori, adesso rimanendo proprio nel caso specifico, hanno inventato una materia di sana pianta.
Porca miseria.
Cioè, non è uno scherzo.
No, allora Plinio, che è il lago di Como, io qua, pensava che la seta si trovasse sugli alberi, perché veniva dalla Cina, no? I romani già la conoscevano, pensavano che
Sì.
fosse una fibra vegetale che si poteva trovare. Allora, la seta, come sappiamo, viene dal bozzolo del baco, no? È un filo. Loro hanno fatto una cosa incredibile, ma il risultato non è, come dire, vabbè, ok, sì, non è seta, però no, è pazzesco.
Ah, beh, sì, assolutamente,
E
d'accordo.
perché di questa cosa non si parla? Perché non vengono alla luce? Perché non si racconta di questa cosa? E questa è la forza, è questa capacità straordinaria che c'è ancora nelle aziende. E vabbè, ecco, è così. No, invece abbiamo la Ferrari. Io non c'ho niente contro la Ferrari,
No,
cioè.
ma certo, sì.
Eppure simpatico, ma a me sembra che è roba vecchia, che questa cosa è già sorpassata. Poi dopo adesso qui fanno utilizzano questa cosa per attaccare l'altro, come si chiama, quello lì che il conduttore, e diventa un problema politico perché il governo di destra vuole mettere le mani sulla RAI. Ma questo lo sappiamo, ma questo chi se ne frega? Cioè, adesso poi si utilizzano anche queste cose qui. Cioè, cioè, non lo so. È uscita con Dior. E poi dopo, lì c'è dietro anche un direttore artistico, ci sono dei direttori artistici. Poi dopo ha fatto scalpore con Schiaparelli. Ma perché in Italia due o tre che sanno fare l'alta moda non ci sono? Perché quel vestito lì che aveva su alla fine, non so, ho visto la foto di Schiaparelli lì con la mezza corazza d'oro, a parte che gli stava malissimo proprio, è un'altra cosa quando le vedi sfilare il modello, è veramente un'altra cosa. Ma voglio dire, ma scusatemi, 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 ma scusatemi, non riesco a sto parlo, ma ci riuscirò. Cioè, è tutto un macello, non c'è testa in quello che viene fatto. Adesso ci scagliamo contro la Ferragni perché così che cambiamo la conduzione di Amadeus e cambiamo i vertici della Rai. Ma per favore, cioè. Ma per favore, ma i problemi delle aziende sono altri, o no?
Beh, questo qui indubbiamente, fra le altre cose, parlando sempre delle aziende, diciamo così, un po', mi veniva in mente che stando a quello che tu affermavi di questa tendenza, chiamiamoli dei giovani, no, come categoria, diciamo, storica, a prendere comunque sia degli oggetti, dei manufatti, dell'usato, ma non è che poi alla fine queste aziende che producono le cose tra un po' apriranno dei veri e propri empori di seconda mano con i loro prodotti, per certi versi,
Ma
se non l'hanno già
assolutamente.
fatto.
No, l'hanno già fatto. Ci sono siti specializzati nella vendita di oggetti di seconda mano, insomma, che vengono nutriti dalle aziende stesse, ma non di nascosto.
Sì.
Ci sono siti specializzati che vendono Gucci piuttosto che, boh, non so, adesso mi viene in mente altre cose, che sono apertamente dichiarati e queste aziende, quelle più smart, diciamo, fanno questa cosa perché sanno che c'è un mercato potente di questa cosa e vogliono essere, queste aziende sono cannibali, nel senso che vogliono essere assolutamente vicine a qualsiasi tipo di segmento di mercato. E anche quello lì è un segmento di mercato. E quindi assolutamente è già in atto, ma in maniera pesante. Cioè, le stesse aziende che poi entrano nel metaverso, che lavorano con TikTok, che fanno gli avatar, che fanno tutto, fanno anche quello, già dichiaratamente, perché quello è un segmento importante.
Quello che dice è anche in crescita, quindi insomma no, non solo da esplorare, ma diciamo da confermare, una cosa del genere. Allora, diciamo così, parafrasando un titolo di una canzone di qualche anno fa, cosa resterà di questi anni 80? In realtà noi dobbiamo dire cosa resterà del mio doppio petto.
Ah, non lo so, il tuo doppio petto non lo so, ma non è che mi interessa molto quel tuo doppio petto.
No, ma non del mio, cioè in generale,
no,
insomma.
Cosa... Scherzo. No, non lo so. Io quando guardo la mia scarpiera, sai che io ti ho detto pelle, per cui per me le scarpe sono, certo, ce l'ho nel cervello per forza, beh, resto impressionato, perché tutte le scarpe di cuoio che ho, le stringate, tutte belle belle, quelle lì di vari marchi, da uomo poi, eccetera, eccetera, sono ormai dei pezzi, dei rottami a fianco di sneaker o scarpe da trekking, che non sono la stessa cosa, sempre più performanti, sempre più insostituibili, anche perché quando un giovanotto, una giovanotta cresce con le sneaker ai piedi, non è in grado di affrontare altro. La sneaker è una strada senza ritorno. Cioè il comfort di una sneaker non te lo darà mai e poi mai una scarpa di cuoio classica. Una amica che commentava oggi il testo, l'articoletto che mi hanno pubblicato su Art Tribune, mi diceva, beh, interessante quando i designer, quando lo sportswear riuscirà a fare un design all'altezza, sarà un mercato in forte crescita. Io gli ho detto, stai scherzando? È esattamente il contrario. Il design più straordinario, potente, innovativo e continuo lo fa lo sport. E gli altri copiano. Ma detto così sembra che io stia bestemmiando, ma questa è la verità da anni.
Sì, no, c'è una ricerca incredibile.
È pazzesca.
C'è poco da fare. Scarpe da calcio tirano fuori veramente delle materie innovative, sono quelle che hanno tirato fuori le materie innovative.
Ma anche il disegno, ma pensa sulla superficie di una calzatura che è qualche centimetro quadrato, cosa riescono a fare continuamente? Poi c'è tutto il discorso della sostenibilità, anche lì, che non è uno scherzo.
Comunque si stanno affacciando anche in quel settore in maniera molto prepotente, specie questi brand che abbiamo menzionato sono insomma,
certo, è per forza, se no come si fa? Ci sono isole di sneaker negli oceani che galleggiano, cioè da qualche parte bisognerà pur affrontare, ma lo stanno affrontando non in maniera sufficiente nemmeno loro, ma comunque viene affrontato, ci sono già marchi tipo Veia, non lo so, che è un marco brasiliano che fa, o anche Salomon ha fatto delle calzature di quel tipo lì, totalmente con materiali totalmente riciclabili e comunque non inquinanti. I grandi marchi Nike, Adidas, eccetera, hanno anche quel segmento lì perché vanno a beccare anche la sensibilità di un pubblico di quel tipo lì, ma non hanno solo quello. Resto senza parole quando sento anche della gente appunto così addentro a questo mondo che mi dice è certo che quando lo sportswear si adeguerà col design, ma stiamo scherzando, quando gli altri si adegueranno al design dello sportswear, questo è quanto.
Quindi il prossimo anno a Sanremo tutti in sneakers.
Ma non è quello. non so a chi devono, a chi parlano però questi signori qua. Io non lo so. Credo che sono rimasti, anche da quel punto di vista lì, sono rimasti indietro. Non credo, io sono assolutamente sicuro di quello che sto dicendo, perché mi è già capitato di vedere delle situazioni come queste dove uno dice una roba di questo tipo e dice ma voglio dire i numeri sono diversi, Sanremo ha fatto 66% di share, ma 66% di chi? Di che numero? Qui stiamo parlando di uno che parla di tessile, abbigliamento, calzature, parla del mondo, non parla dell'Italia. Io sto parlando di quello. E le aziende comunque per sopravvivere devono guardare al mondo, non all'Italia.
Sì, sì. Beh, indubbiamente. Comunque sì, è anche, diciamo così, viceversa, perché il mondo guarda all'Italia, insomma, per alcuni settori. Quindi.
No, le aziende... Sì. No, io dico al mercato,
Non che... Sì, certo. No, ma il discorso che hai fatto prima su il vero Made in Italy, la realtà del Made in Italy, insomma, quindi...
È lì che bisogna... cioè, è lì abbiamo delle capacità che restano ancora incredibili, ma non solo per quanto riguarda la moda, ma quando si parla con persone che non sono italiane, del nostro paese, delle qualità del nostro paese, eccetera, eccetera, da tanti punti di vista, questi ti dicono che noi siamo un paese pazzesco, che ha delle capacità, delle cose meravigliose che loro manco riescono a, come dire, neanche lontanamente, e te lo dicono con ammirazione. Ecco, però forse dobbiamo fare un sano bagno di realtà tutti quanti e vedere quali sono i nostri punti di forza veri e utilizzarli e dire ok, noi siamo fichissimi a fare queste cose qui, abbiamo patrimonio artistico pazzesco, inarrivabile, eccetera, eccetera. Delle aziende che fanno cose, credo anche non solo nella moda, ci sono sicuro, anche se non conosco gli altri settori come questo, che sono straordinarie. Un'attitudine umana pazzesca, una cucina... come dire... Cerchiamo di essere più consapevoli, tutto qua. Facciamo un po' di fatica, pensiamoci e viva noi.
Benissimo. Direi, insomma, puntata quanto mai incisiva, e, diciamo, con degli spunti di grandissima apertura, insomma, anche di grandissima riflessione, perché non soltanto un'analisi, ma direi più che altro una proiezione, no? Su quello che può essere anche uno scenario, diciamo, non molto di là da venire, ma, diciamo, molto, molto presente. Per cui.
No, ringraziamo. È tutto velocissimo, dobbiamo fare in fretta.
E dobbiamo fare in fretta, veramente dobbiamo fare in fretta. No, fa molto riflettere questa risposta che ti hanno detto questi ragazzi, noi non vogliamo competere, mi veniva in mente adesso così, diciamo, riflettendo, l'idea che c'è tra lo scopo e invece la competizione. Cioè, molti anni fa uno mi diceva, se uno è nello scopo non è in competizione con nessuno perché il suo scopo è unico. Per cui, non lo so, non so se, diciamo, dovuto a questo, questo che hanno detto loro, ma sicuramente
Federico,
mi apre questo scenario, ecco, per cui sicuramente uno scenario virtuoso, cioè la loro opposizione a me suona anche come un'opposizione virtuosa, come qualcosa che si apre, non come qualcosa che si chiude verso un mondo, ma che si apre verso un altro modo di lavorare e di operare. Che ne pensi, Aldo?
No, io non è un no avversativo. Io ho un altro pensiero in testa, che non mi ricordo chi me l'ha suggerito. Mi hanno detto, per gli alfa, la generazione alfa, questi hanno subito il Covid, quindi la chiusura, la paura, eccetera, eccetera, che avevano 15-16 anni. Si sono svegliati e hanno cominciato a uscire a 18. E sono adulti a 18.
Sì.
Io, ecco, questa cosa qua mi ha molto fatto pensare, no? Cioè, sono segnati. Cosa succede? Come? Non ho la più pallida idea, non riesco a capire. Però questa esperienza è stata veramente sfortunata per questi ragazzi. E questo dobbiamo, insomma, penso che... quelli delle altre generazioni devono tenerlo in considerazione. Cioè, la paura che uno prova a quell'età lì, quando si trova in una situazione di questo tipo, con i genitori fuori di testa, il mondo fuori di testa, una situazione fuori di testa, poi esce ed è un adulto, beh non so che dire.
Ci sia un cortocircuito interessante dal punto di vista culturale, mettiamola in questi termini, noi ci occupiamo di quello, per cui senz'altro una prospettiva.
Va bene.
Bene, noi ringraziamo gli amici in ascolto che sono stati con noi e prima di tutto ringraziamo Aldo Premoli per questa veramente straordinaria trasmissione di Schiaparelli e Dalì, rubrica ideata e da lui condotta con puntualissima analisi di rapporto arte-moda, ma diremo anche società e diremo anche contemporaneo, Aldo, e quindi ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Cercherò di essere più allegro, che ne so. Va
bene. Ma molto forte, diciamo, pungente come non mai, quindi un crescendo.
Va bene. Benissimo.
Grazie tante, buon ascolto. Linea allo studio.